redigio.it e la storia continua.
Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento di questo ciclo di conferenze dedicate al Medioevo. È un'iniziativa direi particolarmente apprezzata perché grazie alla collaborazione con Lubrina Editore di Bergamo è nata una collana dal titolo Vestire la Storia che raccoglierà nell'arco degli anni tutte le conferenze che organizziamo qui a Legnarello. Una raccolta che ha ottenuto in questi giorni anche il patrocinio da parte del Comune di Legnano e della Regione Lombardia, quindi direi che è un ottimo risultato sia per la contrada sia per il mondo palio, perché testimonia il valore culturale delle attività che svolgono le contrade e soprattutto dà una grande valenza scientifica e critica a quello che grazie a Alessio possiamo organizzare da 3 anni a questa parte in maniera molto più intensa rispetto agli anni precedenti. Il primo volume sarà disponibile da 25 di febbraio, raccoglierà tutti gli interventi che abbiamo fatto qui in Maniero nel 2017. Chi non ha ancora prenotato lo può acquistare qui in Maniero, oppure nelle varie librerie, oppure si può comprare anche in internet, su Libroco, su Amazon, comunque tutti i vari siti dedicati. È possibile anche prenotare quello del 2018 e poi andremo anche a realizzare quello del 2019. Volevo ringraziare come sempre Saga Multimedia perché ci permette di registrare queste serate che poi verranno pubblicate sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della nostra contrada, e chi ci segue da tanti anni, da sempre praticamente Hotel 2C, Progetto Immagine, la Galleria del Libro, Agenzia Sempione Viaggi, da quest'anno abbiamo anche la Fondazione Arte di Alla Seta Lisio di Firenze e l'ANCO Comitato Regionale di Milano. Quindi adesso lascerei la parola a Alessio che ci introduce alla serata e ci presenta la nostra relatrice, la dottoressa Tosca Rossi. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera ho il piacere di introdurre la serata perché la relatrice, oltre ad essere una bravissima studiosa, una grande professionista e anche una mia carissima amica, quindi sono particolarmente contento. L'introduzione di stasera è un pochettino lunghetta perché il percorso che dovremmo affrontare è l'approfondimento di ciò che abbiamo visto nella ultima conferenza. Il tema della serata è indubbiamente curioso. Come abbiamo visto nell'ultima conferenza, nella lunga storia che intercorre tra il filosofo greco del secondo secolo d.C. sino all'anonimo fisiologo russo del XII e XIII secolo, come già curato appunto nella scorsa conferenza, i bestiari possono essere considerati quali prime forme di ricerca epistemologica e protoenciclopedica utili alla comprensione, soprattutto da parte del fedele, della complessità e varietà presente nel mondo. Opere che semplicemente non descrivono e ricostruiscono la genesi, le caratteristiche, le innumerevoli qualità dell'intero creato, bensì danno forma, sostanza e realtà alla complessa zoologia creatasi a partire dall'antichità e sedimentatasi nella memoria, e soprattutto nell'immaginario, dell'uomo medievale, anche grazie al contributo fondamentale delle tradizioni barbare. Prendendo in esame sia la letteratura sia la produzione artistica medievale, sorge spontaneo domandarsi quale fosse il motivo alla base della centralità quasi ossessionante e ossessiva della presenza degli animali nell'indagine e nell'immaginario dell'uomo medievale, così come interrogarsi sul significato e valenza che queste creature avevano nell'età di mezzo. Come evidenziato di recente da Chiara Frugoni nel suo ultimo saggio, l'uomo medievale è pressoché sempre circondato da animali. Con essi egli vive un rapporto intenso dettato dalla totale e continua dipendenza per la sopravvivenza e per l'aiuto nelle attività quotidiane, dal lavoro allo svago. Gli animali nel Medioevo sono ovunque, dalla stalla alla casa fino all'ambiente extraurbano, quindi la selva. Senza contare la loro presenza nei tessuti a rote bizantini, così come negli sciamiti persiani, dove troneggia tra l'altro una figura particolare che si chiama Zenbur, una specie di grifone. O ancora nelle pagine miniate, nelle grandi decorazioni emotive, pensate solamente al pavimento della cattedrale di Otranto, fino alle più alte e raffinate produzioni tessili come l'arazzo della creazione della cattedrale di Gerona in Catalogna, e in Via Legnano abbiamo una riproduzione di questo meraviglioso arazzo, di cui tra l'altro abbiamo parlato l'anno scorso con la professoressa Rosa Maria Martini Ross di Barcellona. Se da un lato gli animali sono un aiuto quotidiano alla sopravvivenza dell'uomo, quando non sono né domati e tantomeno noti, essi rappresentano un pericolo non solo in termini di preservazione della vita umana stessa, bensì consistono in una minaccia per la salvezza dell'anima del disgraziato che accidentalmente si deve imbattere in loro. I bestiari, così come i numerosi cicli zoofori, esempio abbiamo visto l'ultima conferenza, il ciclo zoofolo sul battistero di Parma, sono ovviamente presenti nelle chiese, nei chiostri, nelle pagine legnate, opere tessili, possono dunque essere sì considerati come opere dell'ingegno, nelle quali si analizza in senso critico e scientifico ciò che sta attorno all'uomo stesso nella sua quotidianità, così come nella straordinarietà dell'evento dell'incontro casuale, ovvero questo incontro è dato dal suo muoversi e transitare in giro per il mondo e nel giro dell'ambiente circostante al borgo o alla città. Ma al contempo essi rappresentano un'ancora di salvezza. Quest'ancora espressa dalla conoscenza del genere animale, fruibile nel momento in cui l'essere umano si affaccia alla scoperta della paura dell'ignoto. Il Medioevo è il momento in cui si scopre di avere paura. Gli animali nel Medioevo evidenziano quindi la mortale fallibilità del genere umano e conseguentemente ricordano all'uomo lo stesso e continuo principio della ricerca della perfettibilità umana, che è la perfettibilità dell'anima. L'indagine attorno agli animali in questo contesto dà forma tangibile a un assunto ben preciso, che è Intelligo ut credam, espresso da Pietro Abelardo sul calare dell'XI secolo. Per l'uomo medievale l'azione dell'intelligere, ovvero il saper leggere dentro, è un'opera congiunta della ratio, cioè la ragione, qualità propria dell'uomo, congiunta alla fides, cioè la fede, il dono diretto di Dio. L'intelligere, d'altronde, richiede l'indagare su tutto ciò di cui si è sentito narrare, o su ciò di cui si possiede una testimonianza tangibile, malgrado possa sembrare inimmaginabile o impossibile concepire l'esistenza di esseri particolari. Ora, questa cosa può sembrare a noi molto strana, ma se ci pensiamo, questo è lo stesso principio che noi adottiamo oggi quando si parla degli extraterrestri. Sono racconti che vengono passati, si cerca di dare forma attraverso la raccolta dei racconti, dopodiché si passa alla ricerca delle prove, quindi c'è un'analisi meticolosa di quello che è un immaginario, una credenza che diventa un dato reale concreto. È opportuno ricordare che per tutto il Medioevo l'uomo non si porrà mai in dubbio circa l'esistenza di qualsivoglia bestia o essere. Ciò comporterebbe un grave atto di presunzione nei confronti della potenza creatrice di Dio. Del resto, le sacre scritture, parlando in continuazione di animali inconsueti, pensiamo agli unicorni, grifoni, grandi pesci degli abissi e tra questi soprattutto il Leviatano. Inoltre, a latere dei testi sacri, troviamo numerose testimonianze date dai padri della Chiesa e soprattutto dagli eremiti. A questi, ancora, si aggiungono i molteplici racconti di viaggiatori e mercanti, che attraverso i loro resoconti danno prova certa circa l'esistenza di draghi, creature ibede, come i fauni, i cinocefali e i centauri. La Chiesa, inoltre, come si è visto nell'ultima conferenza, sin dall'Alto Medioevo, ha studiato e catalogato questi animali, dandone forma, colore, senso e significato. I viaggiatori, per giunta, portano testimonianza tangibile di questi esseri, ovvero ne forniscono la prova provata dell'esistenza attraverso la donazione di reliquie appartenenti a questi animali, ovvero ciò che ci è lasciato a testimonianza, a conferma della molteplicità del creato e dell'infinita potenza di Dio. Il Medioevo, a modo suo, con buona pace degli illuministi, è l'epoca nella quale si indagano le molteplici possibilità del creato offre. Lo si immagina, studia e si cerca di comprendere, ovvero, sempre secondo le parole di Pietro Abelardo, si vuole fare proprio il sapere attraverso il dono di Dio agli uomini di entrare nel cuore dei suoi misteri, cioè di entrare nel creato. In questo contesto si rendono sempre più indispensabili quelle testimonianze concrete circa l'esistenza e la presenza nell'aldiquà di codeste creature quali manifestazione veritiera dell'esistenza di Dio, nonché della piccolezza dell'uomo innanzi al creatore stesso e anche al creato. Quindi, alla luce di questi fatti, non deve lasciare stupiti il fatto che nell'inventario del tesoro di Papa Bonifacio VIII, stilato nel 1295, si trovino ben quater corna unicornium longa et retorta, cioè quattro corna di unicorno lunghe e ritorte. O ancora, la presenza nel tesoro della cattedrale di Saint-Denis a Parigi, a partire dal 1388, di un'unghia di grifone, o di un dente di gigante presente nell'inventario del re di Navarra Carlo III, dono dell'antipapa Giovanni XXIII. I resti di questi animali sono realmente ovunque e ben visibili agli occhi di tutti. Addirittura sono esposti in luoghi sacri, come vedremo stasera, in quanto portatori di un valore sacrale e apotropaico. Le loro spoglie, o parti di esse, ricordano a colui che le ammira che esiste molto altro oltre all'uomo. Esiste il creato. Essi rappresentano un ponte tra l'umano e il soprannaturale e il divino. Esse devono essere ben visibili a tutti, sono un memento e un monito che parlano alla e della propria comunità, della propria storia e delle proprie origini. La letteratura medievale ci restituisce un elenco infinito di mostri, animali fantastici esposti a trofeo nelle sale d'onore e nelle sale di comunità. Tra questi, indubbiamente, l'esposizione della più famosa reliquia laica è ben raccontata nel poema epico sassone Beowulf, scritto tra il VI e VIII secolo. Nel capitolo XII-XIII del poema si racconta della lotta tra l'eroe danese e il mostro Grendel, che secondo la tradizione era discendente diretto di Caino, il quale, Grendel, infesta con le sue scorribande omicidi il regno di re Hrothgar. Grendel è figlio dell'unione di una draghessa con il re Hrothgar. Il re, essendo già ormai in età avanzata, non è in grado di sconfiggere il mostro, senza tra l'altro sapere che è suo figlio, e tantomeno possono i valorosi uomini della sua casata e corte. Egli è obbligato a chiamare Beowulf, ma perché? Perché Beowulf è noto per aver ucciso molti draghi, mostri marini, e per aver portato testimonianza tangibile delle proprie imprese. Beowulf, durante una furente lotta avvenuta di notte, riesce ad afferrare il braccio del mostro staccandoglielo. L'indomani, i danesi accorrono presso la sala dei banchetti, detta Hörth, per ammirare la testimonianza dell'uccisione del mostro, ovvero la mano, il braccio, la spalla dell'essere mostruoso vengono appesi a una delle capriate della sala dei banchetti. È un racconto molto importante che verrà ripreso nel Novecento da Tolkien, che riscriverà in inglese moderno la saga di Beowulf e racconta così. Chiaro segno ne fu il momento in cui l'ardito pose sotto l'ampio tetto la mano, il braccio e la spalla, l'arto intero con il quale Grendel era solito ghermire la preda. Quindi un ponte tra cielo e terra, tra noto e ignoto, tra bene e male. Questi resti animali e di mostri hanno però un ulteriore significato teologico e antropologico. Ripristinare quell'ordine interrottosi con la cacciata di Adamo dall'Eden e riaffermare l'opera di custodia del creato da parte dell'uomo, così come espresso nel libro della Genesi. Tuttavia, in una direzione più realistica e conforme alla realtà dei fatti, in base a quanto riscontrato nella letteratura, nonché dalla lotta quotidiana che l'uomo medievale aveva con il creato, è il principio è da riscontrarsi piuttosto che nella subordinazione del creato all'uomo. E viene tra l'altro questo principio espresso in maniera molto sagace in uno scritto molto tardo, siamo nell'Ottocento, nel 1864, dal poeta romano Gioacchino Belli, in un saggio che si intitola Le bestie del paradiso terrestre, che recita: prima d'Adamo, senza dubbio alcuno, eccetto delle bestie della fuori, facevano una vita da signore, senza dipenne un cazzo da nessuno. Venuto però Adamo a far padrone, ecche te l'archibugi e la mazzola, le carrozze e il zughillo del bastone. E quello è stato il primo tempo in cui l'uomo levò alle bestie la parola, per parlare solo e aver ragione lui. Stasera, grazie all'intervento della dottoressa Tosca Rossi, avremo modo di scoprire come queste reliquie, così come abbiamo letto nel Beowulf, siano addirittura esposte in bella mostra all'interno delle chiese bergamasche e come queste testimonianze di un mondo fantastico abbiano assunto un valore identitario, toponomastico, nonché salvifico e di speranza. Signore e signori, do il benvenuto alla dottoressa Tosca Rossi dell'Università degli Studi di Bergamo con il suo saggio Coccodrille, Bardine, Mammut Sacri nella Bergamasca. Vi leggo la breve biografia della dottoressa Rossi. Nasce a Seriate, Bergamo, nel 1973, partecipa a campagne archeologiche nel Lazio con il GAI di Roma, per poi acquisire le abilitazioni rilasciate da Regione Lombardia e Provincia di Bergamo per le professioni di guida turistica per Bergamo e provincia e di accompagnatrice turistica. Laureata in storia e critica d'arte presso l'Università degli Studi di Milano, opera per il territorio bergamasco come guida turistica dal 1998, sia per conto di enti pubblici, biblioteche, circoli culturali, associazioni, aziende, fondazioni, musei che di privati, progettando e conducendo percorsi per lo più tematici e itineranti, oltre ad essere coinvolta nei maggiori eventi espositivi cittadini. Ha pubblicato diversi contributi all'interno di periodici, cataloghi e raccolti di saggi inerenti alla storia e il comparato artistico cittadino, mentre le sue ultime pubblicazioni a sua firma sono un'attenta ricognizione del patrimonio pittorico-scultoreo cittadino, in parte confluite online nel geoportale del Comune di Bergamo. Dal 2001 figura come esperto nei corsi post-diploma di indirizzo culturale turistico e dal 2010 è assistente presso l'Università degli Studi di Bergamo. Dal 2004 viaggia a lungo raggio in Italia, in Europa e nel mondo, conducendo in prima persona itinerari di stampo prettamente culturali. A voi, Tosca Rossi, buona serata.
Benvenuti, vi ringrazio per questa accoglienza, per la vostra veramente cortesia e anche per l'ospitalità e ringrazio chiaramente anche di cuore il caro amico e stimatissimo Alessio Francesco Salvieri Marinoni. A Bergamo dicono Francesco Salvieri e poi il cognome viene perché è troppo lungo. Comunque sia davvero grazie per questo e anche grazie per questo interesse verso la nostra provincia e il nostro territorio. In primo luogo, signori, vorrei dirvi che l'intervento di questa sera sta molto a cuore per il fatto che tengo tantissimo al fatto che tutti quanti noi si possano e si possa conoscere territori, piuttosto che anche province, località, al di fuori di quelli che sono i percorsi turistici, così come anche gli itinerari canonici. Quindi cercare di leggere una città, un territorio, una porzione anche di esso, un sito, così come anche un edificio museale e il comparto adesso dall'interno, con nuovi occhi, porta sicuramente anche a nuove letture, a nuovi registri e di conseguenza anche a diverse interpretazioni. L'arte, il paesaggio, così come anche la cultura, molte volte sono soggettive, di conseguenza è bello comunque vederle, viverle, sentirle o comunque saperle comunicare anche in maniera diversa. E questo intervento deve essere molto interessante e particolare per tutti quanti noi che possiamo condividerlo, magari pensando anche alla visione in loco di questi reperti, di queste reliquie o di questi mostri. Io dico sempre mostri, e se mi permetti Alessio, mostri sacri come anche Alessio che ha una cultura veramente incredibile, quindi grazie anche lui per questa introduzione. Noi sappiamo che in numerose località lombarde la tradizione popolare vede come protagonisti di misteriose vicende alcune figure, alcuni mostri, ma soprattutto anche alcuni elementi fantastici. In certi casi queste figure si rifanno sicuramente al mondo mitologico, in altri casi invece si tratta di esseri molto singolari, sorti dalla fantasia popolare, le cui caratteristiche e anche il gesta, in base al fatto che vengono visti in maniera positiva o negativa, hanno sicuramente trovato moltissima enfasi in quello che è il fulcro locale, non solo in canti, in balli, ma anche in diverse manifestazioni, eventi o comunque calendari di un certo stampo legati proprio a queste attività e a queste evocazioni. Parlo forse in un quartiere molto importante, una cosa molto importante per quanto riguarda anche il nostro importantissimo evento storico a cadenza annuale. La cosa interessante però, come Alessio già anticipato, è che le figure più ricorrenti, forse anche nelle favole, così come anche nei racconti, e nel tempo che tramandano, sono inizialmente benefiche, sono gnomi, sono folletti, sono fate, sono streghe, così come poi a un certo punto diventano un pochino più legate al contesto naturalistico e di conseguenza abbiamo uomini selvatici, abbiamo il diavolo, Satana, i diavoli chiaramente, e poi tantissimi mostri che sono marini così come anche terrestri. In effetti queste creature molto spesso, in base anche alla loro conformazione, si rintanano internamente a boschi piuttosto che nei pressi di corsi d'acqua, così come anche sulle pendici alpine. E in effetti in questi racconti popolari lombardi incontriamo tantissimi riferimenti, oltre che agli animali mitici, soprattutto anche ai maiali mitici, così come anche mitologici. E in effetti questi possiamo anche legarli a contesti demoniaci e soprattutto vedono lo spettro come protagonista, colui che vaga nelle campagne, nei posti più isolati o comunque in cerca di persone, di vittime da recuperare, da divorare e di conseguenza poi anche da esibire in quanto preda, comunque anche in quanto elemento legato alla sua forza e alla sua predominanza. In effetti se si leggono leggende, tradizioni, così come anche fonti orali, o se si sentono queste fonti orali, si prendono anche da quello che è il culto locale, sappiamo che ad esempio nelle campagne lombarde ci sono sempre di questi, diciamo così, suoni o comunque canti legati alla cosiddetta musica forcellina, ovvero quel maialetto che sembrava che appunto potesse vagare per questi luoghi insieme, se una scoffia e i suoi piccolini, e questi balzando su una gambetta e su una zampa potessero intonare questi canti che in base anche allo scampanile, nelle campagne cittadine corcali piuttosto che campagnole, potevano essere appunto ripresi in conseguenza anche recuperati. In effetti già questo è intrigante, affascinante, misterioso, ma comunque anche abbastanza morboso, così come anche macabro. Inoltre, sempre quella che è la nostra tradizione locale, io parlo sempre del contesto lombardo e poi pian piano mi porto in quello bergamasco, ci sono anche molte leggende legate ai cosiddetti cortei delle anime. E quindi, di nuovo, quelle processioni costituite da spettri, da mostri, da streghe e da diverse altre creature demoniache che diventano anche, oltre che cortei delle anime, anche cortei della caccia selvaggia. E quindi di nuovo pensiamo a questi mostri, a questi animali mostruosi, questi animali particolarissimi legati a questi contesti ambientali che percorrono i limiti dei nostri abitati e di conseguenza che, trattandosi poi in anime vaganti e di conseguenza anche in animali mostruosi, vanno a caccia di queste vittime, così che si possano sfamare, le possono poi esibire, ma soprattutto possono intaccare la regolarità e la tranquillità di quello che è il mondo anche dei vivi. Questi animali assumono sembianze legate a draghi, coccodrilli, serpenti, così come anche elementi che diventano molto ibridi e costruzioni visive tante volte veramente fantastiche, oltre che orribili. Ma questi mostri, signori, dove li troviamo nel contesto bergamasco? Dove possiamo eventualmente rivederli o comunque anche rintracciarli? Il nostro percorso, se posso essere corale questa sera, ci porterà in maniera radiale all'interno di quella che è la provincia di Bergamo, soprattutto il contesto trentino. E quindi avanti a voi una mappa della nostra provincia, della mia provincia, alla vostra destra invece una presenza delle valli più importanti. La sinistra a destra, la Valle Imania, la Valle Brembana, la Valle Seriana e poi se permetterete chiaramente un riferimento anche al capoluogo Bergamo, una città importante che tanto ha rilasciato queste valli di conseguenza anche per la verità e che tanto chiaramente ha acquisito in ambito etnografico, storico, così come anche artistico. Questi mostri, questi animali, dove alloggiavano? Da dove provenivano? Perché sono stati collegati o comunque collocati ancora oggi internamente a queste vallate disposte in questa maniera così interessante e importante che connette poi alle altre province e agli altri territori? In primo luogo sappiamo che la Lombardia, la bassa Lombardia, era interessata in passato dalla presenza del cosiddetto mare lombardo, ovvero quell'immensa distesa d'acqua chiamata Lago Gerundo. Circa questo grande bacino lacustre, in effetti, poco sappiamo e poche informazioni corrette e comunque di stampo storiche sono giunte a noi. In effetti, in alcune fonti, le poche rinvenute, il Lago Gerundo è anche indicato come Girondo o Gerondo e i più sostenuti sostengono che fosse chiaramente un bacino molto ampio che occupava, avanti a voi, la provincia bergamasca meridionale, la bassa bergamasca quindi per intenderci, e la provincia superiore di Cremona, con all'interno tutto il cremasco, così come anche il lodigiano interno, in provincia appunto di Cremona, Lodi, e di conseguenza poi il legame con Crema. Il Grande Aquitrino era formato dal disordine alluvionale dei fiumi Oglio, Adda e Serio, e al suo interno esistevano anche delle isole sulle quali effettivamente vengono a insediarsi alcuni abitanti e di conseguenza diversi nuclei abitati e quindi abitanti. La prima menzione di questo lago, in effetti l'abbiamo, e risale all'anno 1110, quando il monaco Sabbio, nelle sue memorie manoscritte della città di Lodi, indica che vede, e cito, sul monte Eghezzone delle torri con ancora degli anelli, come se questi fossero gli anelli a cui attraccavano, quindi a cui venivano agganciate queste imbarcazioni, una volta giunte in quello che in un secondo tempo, nell'anno 1192, in un atto rinvenuto internamente alla più lodigiano, era indicato come il porto della città di Lodi. Lo stesso nell'anno 1204, sempre un atto conservato presso l'archivio di Stato della città di Lodi, è indicato come il territorio posto presso quella tale abitazione affacciava direttamente sul lago Gerundo. Quindi questo lago Gerundo effettivamente è esistito, lo sappiamo, si è chiaramente impossessato anche di questa vasta area, in questo caso legata al contesto della pianura bergamasca, così come anche chiaramente lodigiana e cremonese, quindi in questo caso lombarda, ma di lui che cosa restano? Restano chiaramente reperti paleontologici, restano queste diverse imbarcazioni, queste piroghe, oggi conservate al Museo Civico di Crema di Cremona, 13 in totale, ma soprattutto, signore, capite, restano anche queste leggende, queste tradizioni, questi canti, queste fonti, in gran parte anche orali. Il territorio lombardo, come detto, vi ha conservato diverse tradizioni e diversi rettili legati proprio alla presenza internamente in questo bacino. Per i draghi si parla inerentemente il lago e si dice il drago si generò entro il suddetto mar Brondo Girondo, infetto dalla putredine delle acque ritenute, cioè ritiratesi, alla fosse del Po. Atterriva con l'aspetto, noceva con l'alito che l'aria circostante per grandissimo spazio infettava. L'alito demoniaco del drago è un tema rinvenibile molte volte in numerose tradizioni locali e della cultura popolare, e pone in rilievo in maniera allegorica di come questo rettile fosse chiaramente visto in maniera malefica e quindi anche negativa. Anche nel caso del lago Gerundo fu l'intervento purificatore, come Alessio giustamente detto, della Chiesa Cattolica, ad abbattere il nefasto potere della bestia, in quanto Dio, in effetti, è più potente degli uomini e di conseguenza tutto può e quindi può anche sconfiggere questi elementi mostruosi. Tutta la zona, infatti, è disseminata da chiese che hanno occupato parte di questi dorotti emersi da questo lago Gerundo, e queste chiese conservano al loro interno questi reperti, appunto queste reliquie e questi elementi legati alla fede e alla tradizione locale, quindi anche popolare. In effetti, ai mostri che infestano il lago ormai scomparso, diciamo che in effetti restituisce un qualcosa di appassionante, di affascinante e anche quasi seducente per quanto ci riguarda. E capite bene che perché si cerca il mistero e perché da questo mistero ci si vuole sempre lasciare infatuare, legandosi ai territori propri così come anche quelli circostanti. Il mistero corrisponde fondamentalmente alla necessità di leggere e di interpretare i fatti in modo totalmente libero, autonomo, da ogni tipo di condizionamento storico così come anche chiaramente culturale. Ma soprattutto risvegliare se posto il bambino che c'è in tutti noi, e quindi ecco il collegamento alle fiabe, così come anche al Bernardo o all'altro. Storia e leggenda si dicono sempre fondamentalmente, si liberano anche dalla pesantezza di quelli che sono i luoghi comuni, dove la versione dei fatti richiede un approccio scientifico. Quindi in questo caso specifico ci si chiede, di fronte a questi mostri, di fronte a queste presenze, di fronte a questa tradizione, a queste fonti, in effetti per noi, per tutti noi oggi, dinanzi a questo tema, che cosa è, che cosa rappresenta il mistero? possiamo vederlo sotto vari aspetti e quindi diverse sono anche le risposte in base al tipo di persona, così come anche al tipo di competenza che si affaccia a questo ambito. Ad esempio, per lo scienziato il mistero è il limite della nostra conoscenza. Per il filosofo il mistero è l'incomprensibile che supera la ragione umana. Per il teologo il mistero è la verità che oltrepassa il raziocinio umano e le certezze quotidiane. Il testo comune però, e quindi anche noi per prima, sostiene che il mistero fondamentalmente è sinonimo di insolito, di chiaramente occulto e anche di fascino o di fascinante. In effetti diciamo che questo mistero nel tempo comunque si è tramandato a livello anche iconografico. Il famoso drago Tarantasio, no? Che appunto era presente in questo bacino lacustre, lo rivediamo fondamentalmente, lo rivediamo in quello che è il famoso Biscioli Visconteo, lo stemma facente capo alla signoria dei Visconti di Milano, legate a Pavia così come anche a Lodi e Varese, a Bergamo e anche a Brescia così come anche a Verona, ma i più sanno sicuramente che molti in passato hanno sostenuto che il biscione divorava la sua preda, quindi il bimbo, che invece correttamente poteva essere partorito, perché il biscione, la biscia, in molti diciamo così annali, così come anche in diverse fonti passate, è sempre vista come una bestia intelligente, perseverante, ma sicuramente anche un lungimirante, quindi preziosa per una signoria importante come quella Viscontea, che voleva essere il vero primo principato italiano. Quindi in questo caso specifico il biscione sta, in questo caso, partorendo il bimbo, e quindi il bimbo sta acquisendo, in quanto elemento legato genetricamente ai Visconti, le caratteristiche di prudenza, di perseveranza e anche di lungimiranza. Mi dicono che in effetti quando un bimbo nasce, nasce e di conseguenza fuorisce prima la testolina e poi i piedini, e di conseguenza, capite che anche a livello nostro, anche noi probabilmente parlando, il biscione si presenta in questa maniera. Invece la biscia che acquisisce la preda, che quindi chiaramente inghiotte la sua preda, inizialmente la trascina, la soffoca dalla testa e di conseguenza poi porta al suo interno i piedini. Il biscione è importante nel contesto lombardo, lo sappiamo molto bene, per questi luoghi vi presento, senza fare chiaramente promozione occulta, ma tutti quanti noi, anche in base ai diversi canali televisivi che vediamo, frequentiamo, ritroviamo in quelli di Milano e dintorni la presenza di questo essere che può essere visto in maniera mostruosa o in maniera comunque ormai familiare, quindi anche animata. Devo anche dirvi che molte località che fanno capo ancora oggi alle province di Lodi, di Cremona, così come anche di Bergamo, presentano internamente allo stemma, di conseguenza del loro buon colore comunale, il biscione, comunque una biscia, comunque un qualcosa che rimane a questo lago. E quindi in questo caso specifico faccio riferimento ad esempio ai comuni di Castaletto, Ceredano e di Chieve, in provincia di Cremona, così come anche a Cavacurta, in provincia di Lodi. Ma la cosa interessante è che oltre a queste presenze iconografiche, oltre a questa importanza araldica, queste armi presenti internamente appunto a queste entità comunali, interessante e importante è anche la toponomastica. Nella bassa Bergamasca, nella bassa pianura Bergamasca, molte località facenti capo al limite settentrionale di questo antico mare lombardo, questo lago Gerundo, presentano appunto un riferimento a Gerundo o Gerondo, in questo caso la Gerovina, sono frazioncine di Treviglio, così come anche Brignano, Giradazza e tantissime altre località che sono legate sia alla presenza di questo intervento chiaramente importante dal turistico che anche chiaramente storico. Ma signori, andando proprio di iniziazione di questa sorta di grande zoo legato a questi animali mostruosi e fantastici, partiamo anche da una figura, forse non nota, comunque legata magari a una foggia più antropomorfa, il famoso Homo selvaggio, o Homo selvatico, o Homo selvatico, che capite bene, anche dalla raffigurazione davanti a voi, presenta sì le sembianze umane, che sono però certe da questa teluria e da questo, diciamo così, atteggiamento anche abbastanza erculeo, comunque anche abbastanza animalesco. L'Homo selvatico, in effetti, è rinvenuto in diversi affreschi delle nostre vallate, bergamasche, ma anche dalla provincia di Sondrio, e avanti a voi in questo caso specifico siamo a Sacco, in Valtellina. In effetti sono raffigurazioni sue che stanno tra il sacro e il profano e che si trovano in queste località per diverse motivazioni. Il modello iconografico di Sacco Lo troviamo ad esempio affine a diverse altre vallate, soprattutto bergamasche, ma soprattutto, lo cito in primo luogo, la vallata della la Valle Bremara, località unita fra qui di San Giovanni Bianco, pensate internamente a quella che è la Calle d'Arlecchino, una mastra tanto importante, tanto scansonata e serapica, che nulla lascerebbe supporre la presenza o la compresenza anche di questo affresco proprio in casa propria. L'amore selvatico, l'amore selvaggio per quanto ci riguarda, per alcuni protegge l'abitazione e quindi fa in modo di allontanare il male che sta al di fuori dell'abitazione, così che, capite bene, protegge fondamentalmente quello che è il contesto domestico e il focolare domestico. Penso in questo caso specifico ai riferimenti a Sant'Antonio Abate, il quale, sapete, era il protettore unico di questo focolare, un Sant'Antonio che, sappiamo bene, era presente nelle aie contadine, quindi anche lombarde, perché tutelava, proteggeva il focolare, quindi anche i sentimenti domestici, a causa poi anche delle tentazioni subite e superate internamente all'esercito presso cui aveva soltato. Ma un'altra versione di questo uomo selvatico presuppone invece, ad esempio qui siamo appunto in provincia di Bergamo, avanti a voi, per Arlecchino, vetri di San Giovanni Bianco, che questi uomini selvatici fossero posti esternamente, raffigurati esternamente queste abitazioni, perché dovevano proteggere dal pericolo che chiaramente da fuori poteva intervenire, come appunto già detto, ma soprattutto dovevano essere loro stessi a tramutarsi nelle vesti esterne che potevano infliggere comunque penure piuttosto che anche dolori, piuttosto che anche nefandezze internamente. E quindi diciamo che oltre alla protezione era anche un po' un modo per allontanare questi feroci animali o quegli stretti o quelle animate, quelle cacciate, comunque quelle sorte proprio di cortei, poi sinceramente la foresta o comunque anche la località in questione. Diciamo che è una sorta questo uomo di essere primordiale, antropomorfo, che vive ai limiti della civiltà e che tante volte da questa si emargina. È caratterizzato, come dettovi, da questa vasta penuria, da questo bastone molto nodoso che regge e stringe anche tra le mani, ma soprattutto da questi cartigli e anche da questi motti che sono molte volte anche molto simpatici e quindi anche popolari. I più noti a livello statistico sono: ego sonto un uomo selvatico, per natura chi mi offende gli fa paura. Quindi capite la comunanza, vicinanza anche a queste popolazioni. Ma attenzione, il nostro uomo selvatico potremmo ritrovarlo, rivenirlo, in un santo molto particolare, Santo Onofrio, un santo che penso che vi conosciate in quanto è un anacoreta eremita del IV secolo, che riconosciamo a livello iconografico per il fatto che portatosi internamente all'esercito egiziano, visse per più di 70 anni in completo isolamento, proteggendosi dalla sua peluria, con la sua peluria e grazie anche alle unghie lunghe che ci crescono sulle mani e anche sui piedi, e che venne poi sepolto da Santo Afluzio, monaco agostiniano, internamente questo deserto, che ne colse qua testimonianza e tramandò ai posteri. Quindi capite che c'è sempre un collegamento tra questi elementi, tra queste paure, tra questi disagi, tra queste esigenze e tra quelli che poi sono i fatti a quel punto ci rivolge, di conseguenza qui si chiede la protezione, così come chiaramente anche la propria presenza. Iniziamo quindi a vedere nella provincia di Bergamo dove restano le tracce di questo mare lombardo. E come visto anche in precedenza dalla carta che vi ho portato, le valli interessate sono Valli Magna, Brembana e Seriana. Ci portiamo quindi ad Agnolfo il Salvatore, in chiesa di San Giorgio, a Paladina, fratello di San Breno, nel santuario della Natività della Beata Vergine, e in Valle Serena Fonte Nostra, presso il santuario di Santa Maria Annunziata, una Madonna, una Vergine sempre presente e quindi legata chiaramente, anche come vi sapete, al cosiddetto peccato originale. Ed eccoci, la valle Imagna, Letimo, Lemennis, Lemine, Limes, confine, una valle, un territorio che ancora oggi sta tra la provincia di Bergamo e la provincia di Milano, in passante tra Milano, Venezia e Milano-Bergamo, in questo caso specifico, una valle molto interessante, soprattutto perché al suo interno custodisce il cosiddetto Parco del Romanico Lombardo. Al suo interno si vantano quattro chiese importantissime per quella che è l'architettura romanica. Avanti a voi la chiesa di San Giorgio, una chiesa, capite bene, di origine alto medievale, che ha subito diverse, diciamo così, interruzioni durante la sua costruzione per motivi legati al contesto storico così come anche artistico, ma una chiesa che al suo interno esattamente atteso a quello che è l'arco trionfale, presenta la cosiddetta balena di Almeno San Salvatore. Si è detto, ormai si è specificato, che questa sia la costola di una balena, il lato destro dell'animale preistorico, un cetaceo, molto probabilmente una balenottera. La lunghezza di questo osso è di 2,60 m, la larghezza, la sua circonferenza media invece, è di soli 11 cm. Ipotesi, perché questo osso è appeso internamente a questa chiesa e perché in quella posizione? La prima ipotesi sostiene che in effetti questo osso sia stato rinvenuto durante i lavori di costruzione, quindi durante la realizzazione delle fondamenta di questa chiesa nell'alto medioevo, quindi dell'anno 1000. Si dice che questo osso forse sia stato esposto internamente a questa chiesa dopo una grazia ricevuta e quindi tramite un ex voto, di cui però non resta oggi traccia. In effetti sappiamo che almeno San Salvatore, nell'ultimo periodo geologico, che era il Pliocene, cioè un periodo, pensate, copre un arco temporale che va da 5 a 2 milioni e mezzo di anni fa, era ubicato proprio sotto il terreno sedimenti di conseguenza fondamentale, quindi di fondamenta per questa chiesa, e l'attuale pianura padana, che era interamente rivestita da quello che è il mare Adriatico, lo stesso da cui si è tirato quello che è il nostro lago Gironde, di conseguenza anche le sette cose del fiume Po, quello che appunto fino a prima arrivava, permetteva appunto di lasciare lungo questi bacini questi mostri marini, e questi animali campeggiavano internamente per un grande bacino. In effetti ad Almenno il piano pliocenico corrisponde proprio a tutta l'area di Almenno San Salvatore e in particolare al sito su cui sorge questa chiesa. La domanda ulteriore è questa: com'è possibile che questo osso faccia capo a una balena e non, come in tanti altri casi in Bergamasca, a un mammut o comunque a un altro mastodonte o un altro pachiderma rinvenuto in altre località? Le dimensioni. Sappiamo che i mammut o comunque i grandi mastodonti rinvenuti in questa porzione di territorio erano alti al massimo 3-4 metri e di conseguenza vantavano un torace la cui circonferenza massima era di 2,2 metri 40 centimetri. Quindi capite che era impossibile che al loro interno potesse tipicamente stare una costola grande come questa. Una balena invece, sappiamo, o un'altra balenottera, poteva raggiungere la lunghezza massima di 20 metri e la circonferenza media del suo torace di circa 9,10 metri. Di conseguenza era possibile al suo interno rilasciare o comunque far accomodare questo grande osso, questa grande appunto costola, che appunto gli stessi studiosi hanno sostenuto potesse essere chiaramente legata a questo cetaceo, a questo grandissimo cetaceo marino. Non solamente ad Almenno San Salvatore in Vallemagna è presente questo reperto, anche in provincia di Cremona, a Pizzighettone, nella sacrestia della chiesa di San Bastiano, ecco anche a voi un altro reperto come quello visto in precedenza, con delle dimensioni di poco minori, ma soprattutto una trazione un po' più prossima a quella che, diciamo così, è l'età per noi più nota. Rinvenuta il 6 luglio del 95, i nostri reperti invece sono molto più, diciamo, quelli datati e fanno capo addirittura al secolo scorso. Se ci spostiamo invece adesso in Valle Brembana, io penso che molti di voi conoscano diverse località sciistiche o comunque escursionistiche, ma su tutte vince sicuramente la località di Serina, in alta Valle Brembana, anche se Serina in effetti è una valle tangente alla stessa Valle Brembana. Questa località, pensate, conta solamente 1000 abitanti, è ubicata a 820 metri di altitudine, presenta a parte due molte alberi, 2000 metri di altitudine, ma soprattutto è nota ai più per essere collegata ai natali al grande Jacopo Negretti della Valle, in arte Palma, Palma Vecchio, l'antagonista unico in Venezia di Tiziano. Una valle quindi importante anche da questo punto di vista e quindi legata anche a questo personaggio molto importante. Questa valle, signori, attenzione, ha nel suo stemma un animale bipedo e quindi per noi più comunemente una sirena. Una sirena che si dice il canto si sentisse o comunque si avvertisse nei pressi del rigagnolo del torrentello che ancora oggi scorre internamente a quella località. E quindi ancora oggi sirena è l'anagramma del termine sirena o viceversa. Ed ecco perché le maggiori famiglie di questa località, che facevano capo alle tre contrade di questa località, la contrada Tiraboschi, Carrara e Valle, al loro interno hanno tutte quante o le tre stelle, come avete notato alla vostra sinistra, così come anche chiaramente il mare vicino, perché la sirena, o la sirena in questo caso specifico, è questa essenza, questa presenza che sicuramente i loro antenati, piuttosto che anche le fonti antiche, hanno restituito e di conseguenza hanno conservato comunque indicato come presente. Diciamo che questo stemma giunge comunque fino anche a noi, perché i Carrara, avanti a voi, sono una famiglia molto importante, attiva in quel di Bergamo e anche in provincia, con diversi possedimenti, e importanti perché presenti in tantissime cappelle private, presenti interamente le chiese abbaziali, claustrali, così come anche i parrocchiali bergamasche. I serinesi sono anche molto ilari con se stessi e con loro stessi. Loro stessi sostengono che questo animale sicuramente è esistito, che loro antenati l'hanno comunque riconosciuto, comunque in quel modo avvertito, ma ricordano anche una cosa molto importante. Noi serinesi siamo molto più legati ai bovini che in questo caso agli anfibi. Meglio un bovino, perché i sogni e le sirene fanno un bel vedere, ma la realtà sono le mucche e le fiere. Le sirene cantano e cantano, le mucche invece mucchiano, attirano, pardon, cito, vengono palpate, sono consistenti e si vendono. Di conseguenza sono anche la nostra consistenza e quindi anche la nostra sussistenza. Quindi un elemento a cui sono molto legati e affezionati, ma anche importante perché è legato a questo contrasto in base ai commerci e in base purtroppo anche alle difficoltà vissute nel passato. Da sirena o da sirena, in questo caso specifico, sempre internamente a quella che è la Valle Brembana, per essere più corretta all'imbocco della Valle Brembana, a Paladina, tra cui il Sombrero, abbiamo nel santuario dedicato alla nascita di Maria il cosiddetto elefante di Sombrero. Questo elefante è sempre fissato internamente a questo nostro santuario nei pressi di quello che è l'arco trionfale. Un'attenzione, pendola questo grandissimo osso ormai tempo immemore, si parla ormai di 400-450 anni, non esistono fonti note o comunque abbastanza attendibili, tutto quanto ancora avanza e fonda su quella che è la tradizione locale, così come anche popolare, quindi anche orale. Leggenda. La leggenda dice che un mostruoso animale insidiava gli uomini nei pressi della località di Breno, e che venne ucciso da un valorosissimo eroe. Questo eroe, per ricordare il prodigio, nel mentre si stava edificando sul monte sopra Breno, e quindi Sombrero, il nuovo santuario, pose a mo' di monito per i posteri e quindi anche come grazia ricevuta, questo reperto, questa reliquia, interamente al nostro santuario. Nel 47 del secolo scorso, quindi si attendono diversi anni, diversi cenni, diversi secoli, Don Enrico Caschi, un importantissimo naturalista di Bergamo, che poi divenne anche direttore del Museo di Scienze dal 90, dal 20 al 40 del secolo scorso, definì dopo attenti studi. Non è un osso di cetaceo o di un feroce animale, è una costra di un grosso elefante, Elephanta primigenius o mammut, che viveva in questi paraggi al tempo dei primi uomini. È precisamente una costola sinistra piatta e curva, lunga 1,80 m, con perino di 44 cm alla testa e di due all'estremità, e con lo spessore di 7 cm sul margine esterno. Le due superfici tendono ad avvicinarsi e alla prima tagliesse si osserva un solco largo e poco profondo. Presso l'estremità sottile, la costola porta un ingrossamento, effetto di un processo patologico. Probabilmente una rinsaldatura dell'osso avvenuta spontaneamente in seguito ad una frattura che l'animale aveva subito. Con tutta probabilità l'osso fu trovato a ripetere la collina ai tempi degli scavi. La signora scoperta naturalmente richiama la curiosità di tutti e non fa meraviglia la più ritrovi leggende. Quindi capite che anche questo naturalista definisce comunque questa presenza comunque definita, riesce in qualche modo a contestualizzarla nonostante manchino fonti storiche. Alla fine di attenti esami e attenti studi, sempre Don Enrico Caschi definisce che l'osso si è posto nella chiesa, nel santuario, perché è rinvenuto internamente al tesoro comunale, perché considerata la chiesa santuario la più antica del territorio, in quanto appunto sorta di sopra di questo nuovo sito che è su Sombrero, e perché in effetti l'osso venne considerato un resto del diluvio universale e per tale motivo assolutamente da considerarsi sacro. Questo è il fondamento e questo è il fatto che ancora oggi giustifica la devozione che gli abitanti hanno per questo santuario, per questo osso, tra l'altro in restauro, in conseguenza che verrà di nuovo aperto per le autorità determinate, e ti invito voi stessi chiaramente a poter visitare in compagnia nostra comunque anche in qualche occasione. Devo dirvi che legato a questo osso, al mammut, all'elefante di Sombrero, lo stesso nostro Museo Civico di Scienze Naturali al suo ingresso presenta questa ricostruzione in vetro resina di questo mammut vissuto 8000 anni avanti Cristo. E ancora oggi tutti quanti giù a Bergamo, in piazza Cittadella, le Suaresi, così come anche diverse altre persone, indicano che quella è la piazza del mammut, così come anche il punto del mammut di Bergamo. È, devo dire, è molto affascinante, anche perché è molto intrigante, molto particolare e suggestivo. È un pachiderma, il vetro resina appunto, rivestito in pelo di pecora e poi anche colorato. E veramente ha una particolare attrazione per i grandi, così come anche per i piccoli. E legato a questo allestimento permanente, il nostro museo, che ha compiuto lo scorso anno 100 anni, ha dedicato al pachiderma, così come anche al territorio, con diverse costruzioni sempre in vetro resina, questa bella mostra chiamata Noi, Museo di Scienze Naturali di Cocaffi, abbiamo 100 anni, loro molti di più. Pensate, una mostra che, signori, ha fatto 100.000 presenze in poco più di 6 mesi, prorogata 2 volte consecutive, quindi anche molto interessante per il contesto didattico, così come anche locale. Per quanto riguarda poi le presenze di questi pachidermi nel territorio, devo dirvi che lo stesso museo, ancora oggi al suo interno, conserva nelle sue raccolte paleontologiche 2 zampe mammut trovate nell'argine di Pedosino sull'isola presso Sombrero, lunghe 3 metri e 24 cm, diametro 50 cm, una zanna sinistra di elefante meridionale trovata a Leffe, in questo caso in Valle Seriana, la valle di cui poi tratteremo, lunga 2,45 cm, diametro 56 cm, e poi una mandibola, piedi anteriori e diversi denti molari facenti sempre capo alla Valle Seriana e quindi alla località di Leffe. Per concludere, la Valle Brembana, signori, è comunque una valle interessante per quanto riguarda il contesto misterioso, macabro, sacro, comunque anche mostruoso, perché presenta 2 importantissime danze macabre. Un piccolissimo accenno, vi invito a considerare la Locatelli Castiglio, media alta Valle Brembana, dove su Palazzo Locatelli campeggia una danza macabra settecentesca, quindi un pochino al di fuori di questo nostro contesto temporale. Ma di rispetto, in quella che è la chiesa di San Bartolomeo, c'è quest'altra danza macabra del XV secolo, che al suo interno presenta diversi animali fantastici, o animali in parte anche ibridi. Tra i più emerge, anche se abbastanza vicino, una scimmietta. Una scimmietta che è interessante perché, allora diciamo così, iconografico e anche iconologico, è sempre comunque un animale legato comunque, diciamo così, al maligno o comunque anche al dubbio della tentazione. E se posto, scimmiette come queste sono presenti anche in città di Bergamo, presso l'ingresso di monasteri e di conseguenza di siti presso cui si adempie la clausura, per evitare che appunto la tentazione del dubbio sono comunque sulla porta e quindi anche sempre pronti a intaccare le migliori, così come anche le devozioni, così come anche le professioni di credo. Ci portiamo adesso in Valle Seriana, una valle molto particolare, molto interessante, aperta, piacevole, ma una valle che ha il Ponte Nossa, a metà del suo corso, una località così chiamata perché in essa scorre, oltre che il fiume Serio, che è tra i più importanti fiumi bergamaschi e che dà nome anche alla Valle Seriana, la sorgente Rossana, che ancora oggi fa capo a quello che è il nostro acquedotto, che per intenderci è l'acqua pubblica di Bergamo. Internamente a questa località, nella sua parrocchia, che è anche santuario, località importante per il corso d'acqua, per i magli, quindi anche per la procedura dei chiodi e diversi altri elementi del contesto passato medievale, così come anche trascendentale, in questa nostra parrocchia di Santa Maria Annunziata, presente in Campo Longo presso Ponte Nossa, frazione comunque oggi località a sé, nota come la chiesa della Madonna delle Lacrime, per questo miracolo che avvenne il 2 giugno del 1511, dove questa Madonna appunto lacrimò metallosamente, abbiamo una bestia che pendola al suo interno e questa chiesa e questa bestia sono chiamate anche la chiesa della Lucertola Mariana, così come anche della stessa Grande Lucertola Mariana. 2 le leggende, signori, che sono sorte e che si sono definite intorno a questa esposizione, a questa esibizione. La prima racconta di questo mercante di Premolo, frazione presso Ponte Nostra, che nell'anno 1518, portandosi a Rimini, presso il Lido, cito, dove svolgeva i suoi maggiori affari, ad un certo punto venne assalito questo animale e che, facendo voto alla Vergine, riuscì a serrargli un colpo mortale. L'abitante in questione si chiamava Bonelli de Ferrario e, per esibire, quindi anche per ringraziare comunque la Vergine, portò l'animale e la sua pelle, e quindi tutto quanto consisteva in questo grande reperto, in località Campolongo, e a sue spese lo fece imbalsamare e lo fece esibire esattamente questa grande chiesa, allora ancora in foggi medievali. Questa è la prima leggenda, quella a cui tutti noi comunque oggi diamo credito. La seconda leggenda invece racconta che a Ponte Nostra vi era un grande lago dove viveva un gran lucertolone che infastidiva tutti i traghettatori, tra Lossana e Serio. Un giorno, un'uova con un bambino stava per essere divorata dalle fauci di questo grande mostro. Fece un voto, intervenne un cacciatore che poté abbattere l'animale. Da questo momento il cacciatore recuperò la pelle e i canini, così come anche i mani dell'animale, e per suo grande pregio, cito, lo imbalsamò a sua volta e lo portò internamente alla chiesa. Capiamo, è tutta fantasia popolare, dato che, capite bene, sempre il nostro grande don Enrico Caschi, di cui si è parlato prima, su un articolo della rivista Liberna anni 40, indica che il Bonelli da Rimini lo abbia portato a Ponte Nostra è ammissibile, e quindi ci riferiamo alla prima leggenda, e quindi al mercante locale con gli affari per gli Rimini. Ma che l'abbia ucciso Rimini è leggendario, perché in Italia non possono vivere simili rettili, né si può supporre che un coccodrillo dal Nilo possa spingersi fino a Rimini, vagabondando indisturbato per terra e per mare. Il Bonelli, che aveva negozio a Rimini, deve aver acquistato quelle spoglie da qualche altro mercante proveniente dall'Egitto e le ha poi fatte accettare quali frutti del suo coraggio, come qualche cacciatore presenta con ostentazione della lepre o la beccaccia uccisa nel negozio del polivendolo. Quindi capite la vasta considerazione che si è avuta chiaramente di questo fantomatico mercante, anche se chiaramente quasi certamente vissuto, nel Cinquecento. Questa vicenda devo dirvi che ha interessato e incuriosito chiaramente tutto il clero romano. I vescovi che si sono succeduti, così come anche i vicari, i parroci, così come anche i curati. E molti hanno fatto ricerca storica nelle archivie parrocchiali, così come anche vescovine. Il documento più antico rinvenuto, pensate, risale al 1594, quindi 638 circa, la prima citazione di questa prima compravendita nel 1518. Il vicario chiede al parroco dell'epoca di indagare e internamente un atto indica che diede incarico a Don Andrea del Caschi, parroco di Ponte Nostra, di comandare a Vincenzo Varischino, Giovannino Melono e Giovanni Agostino Varischino, sindaci della chiesa di Santa Maria, di portare via dalla chiesa entro tre giorni la pelle del coccodrillo che essi stessi avevano portato dentro la chiesa per interdizione vietata in tempietto. Quindi, di nuovo, la pelle viene portata all'interno non per motivi religiosi, ma in questo caso con lo scopo e per la fierità di attirare i curiosi, come anche oggi avviene fondamentalmente. E sappiamo che nonostante la Chiesa impose la rimozione dell'animale o del relico di quello che poteva comunque significare o comunque essere, questo non avvenne. La stessa cosa, signori, nel 1794 Don Giambattista Donadoni rinviene sempre internamente all'archivio parrocchiale, tra tanti prodigi, allora Maria Vergine operati, conservasi ancora memoria ed è noto a chiunque forestiero il strepitoso miracolo dell'uccisione del coccodrillo, seguito per intercessione di Maria Vergine dal suo divoto di questa specie terra di Campolongo. E sebbene per ora non mi sia riuscito a trovare scrittura alcuna autentica che pare di tale fatto, ma sia il solo voto medesimo della pelle dello stesso grosso animale appesa a perpetua memoria nella predetta chiesa di Santa Maria, fin dal dal detto 1530, sposta quindi un pochino più avanti la datazione della sua apposizione. Questo basta per evidentemente comprovare essere stato vero miracolo. Anche in questo caso specifico venne imposta la rimozione dell'animale o della reliquia, ma gli abitanti si opposero e di conseguenza il nostro animale restò comunque nella chiesa, nel santuario, per tutto l'Ottocento. Nel Novecento, signori, venne tolto, venne poi ricollocato e il riallestimento in chiare forme devotiche e romane della chiesa, per quello che è il suo comparto, il suo apparto proprio interno, ancora riecheggia proprio le gesta di questo cacciatore o comunque anche di queste leggende che nel tempo sono poi alternate. E devo dirvi che recentemente anche diversi altri parroci hanno cercato ulteriormente nozioni o comunque anche, diciamo così, comprovazioni di questi elementi, di questi eventi, senza però nulla praticamente recuperare. Ma in effetti devo anche dire che voi ben sapete che le chiese, i santuari che sono dedicati alla Vergine, a una Vergine in questo caso specifico, molte volte, come giustamente adesso è anticipato, hanno al loro interno queste presenze e quindi hanno proprio al loro interno questi elementi. Pensiamo ad esempio a quella che è l'Iconografia Mariana, la Vergine in questo caso Immacolata e quindi anche la Sacra Concezione. La stessa Vergine ha ai suoi piedi un serpente che però molte volte rimanda anche alle foggie e quindi alle sembianze di un drago, così come anche di un grandissimo lucertolone. C'è un drago, un lucertolone, un serpente che è per alcune culture male, per altre bene. Male perché indica la morte, la malvagità. Bene perché indica la vita, la rigenerazione, cambiando pelle, ma soprattutto una rigenerazione che può portare anche fertilità, così come anche guarigione. Drago. E draco è termine latino che indica serpente che serpente. Nei testi sacri il serpente, lo sappiamo, è legato ad Adamo e Eva, che sono appunto responsabili del peccato originale. In seguito, anche a livello biblico, Dio invia serpenti nel deserto per punire il popolo Israele che appunto non ha prestato fede o comunque non ci viene a lanciare i suoi dettami. Ma è lo stesso Dio che tramite Mosè fa sì che lo stesso possa esibire il cosiddetto serpente di bronzo che se visto, se ammirato, poteva evitare la sofferenza e quindi anche far sopravvivere coloro che dal morto del serpente erano stati praticamente intaccati. Anche, diciamo così, il dio della medicina in mitologia, Esculapio, ha come attributo il serpente. Anche per questo motivo vediamo il fatto che il serpente fa riferimento al bene e di conseguenza alla possibile guarigione e di conseguenza veramente anche alla nascita. La Vergine Immacolata, lo sappiamo, come ho detto già prima, calpesta il serpente per ricordare la sconfitta da parte sua grazie alla sua sacra concezione del peccato e anche lo stesso Cristo in croce molte volte ai suoi piedi non ha solamente il teschio facente capo dell'amo e quindi anche in questo caso il fatto che lui ha sconfitto il peccato originale, ma molte volte alla base anche un viscione, un serpente, un riferimento ancora allo stesso peccato. Quindi questo ribadisce che il suo sacrificio ha sconfitto e di conseguenza ha vinto quello che è il demonio e di conseguenza anche quella che è la nostra destinazione eterna. Oppure, in altri casi, il serpente, il lucertolone, il drago, fa capo all'eresia. La Madonna sconfigge il drago, sconfigge quindi anche l'eresia e di conseguenza si fa portatrice, così come lei stessa è, di quel messaggio di intercessione che porta a far sì che tutti quanti noi si possa evitare o comunque anche andare oltre questa dannazione praticamente eterna. Il drago, in elementi diciamo così iconografici e anche artistici, è una sorta di amalgama di porzioni tratte da animali aggressivi e pericolosi, quali il serpente e il coccodrillo, vediti alla vita notturna, quali ad esempio anche i pipistrelli. Ecco perché molte volte sono presentati questi draghi in maniera ibrida, perché appunto connettono in sé diversi elementi, diverse presenze. Il carattere di prova iniziatica che si dà a un drago, sapete bene, credo, lo si trova anche in tantissime altre, diciamo così, culture, così come anche in tantissime altre epoche. Sappiamo che solamente le divinità, gli eroi e i santi possono in questo caso sconfiggere un drago, così come anche combatterlo. In Egitto, ad esempio, il dio Ra, signori, che tutti i giorni sorgeva, indicava che era possibile sconfiggere in questo modo la notte e dare di conseguenza anche il maligno. I greci, i Dracones sono affrontati, battuti e vinti dal dio Apollo, così come anche da Ercole, da Castore e da Carmo. Nel Medioevo, Sigfrido, signori, viene reso invulnerabile dal sangue del drago ucciso, così come anche ad esempio il padre di Re Artù sovrano era Uther Pendragon, e nel suo falone, così come anche nella sua arma gentilizia e nel suo stentardo, era indicata effettivamente una figura di drago. Quindi, sull'esempio di queste sacre scritture e di queste sacre raffigurazioni, anche le agiografie dei santi ci vengono in aiuto, perché loro stessi molte volte sconfiggono questi animali. I più noti, lo sappiamo, sono San Giorgio, San Michele Arcangelo, Santa Marta, Santa Margherita anche d'Antiochia. E in effetti poterlo sconfiggere è una testimonianza definitiva di questi racconti, che chiaramente danno adito anche agli abitanti delle Medioevo di essere più forti o comunque anche di credere a queste presenze, di conseguenza anche a questa forza interna. Vado un po' più veloce perché mi rendo conto che sono sempre un pochino lavorosa, vi chiedo scusa. Vi presento avanti a voi una Santa Marta d'Antiochia, anche se a Bergamo i più sostengono che sia una Santa Caterina, nonostante manchi la terza della ruota. Santa Margherita, che vi ricordo molto bene, è colei che venne inghiottita dal demonio in forma di drago, ma che avendo una croce nelle mani, questa si ingigantì, ruppe estremamente il corpo del mostro, di conseguenza lei poté praticamente fuoriuscire indenne di conseguenza anche immune. Ecco perché è legata a questo elemento importante. Alla fine, signori, una cosa interessante per Fonte Nostra, lo scorso 2017 la città di Bergamo, ma soprattutto la fondazione Caterina Bernareggi, per intenderci colei che gestisce tutta la rete dei musei digitali bergamaschi, ha organizzato, e quindi ha allestito presso la sua sede, questa mostra Visioni, Apparizioni, Miracoli, 9 febbraio, 6 maggio, con l'occasione, attenzione, si è scelto di esporre a livello dipinti e degli ex voto anche il famoso coccodrillo di Ponte Nostra. Lo si è quindi prelevato, nel mese di gennaio dello scorso anno lo si è fisicamente portato nella chiesa del nostro paese Bergamo San Francesco, città di Bergamo San Francesco, lo si è sottoposto, signori, a indagini diagnostiche non invasive e quindi TAC e raggi X, anche per finalmente definire che tipo di origine avesse, di conseguenza anche la consistenza e quindi anche poter arrivare a giungere a una conclusione. E attenzione, una volta avuto i risultati di questi primi esami, lo si è poi studiato internamente al nostro museo civico di scienze naturali, intitolato a Don Enrico Caffi. E una volta studiato, lo si è di nuovo tolto e portato, trasportato internamente al museo Diocesano Bernareggi, entro cui appunto ha fatto bella mostra di sé in questa mostra che ha avuto veramente un buon successo. Qual è il messaggio, signori? Semplicemente che con i ritagli controriformati e quindi con la controriforma la Chiesa Cattolica ha voluto sconfiggere e far archiviare la superstizione e tanto intaccare, quindi anche un pochino contagiava le nostre popolazioni di antenati medievali, e fare in modo che i ritagli, oltre che visti a livello iconografico, potessero essere letti al di là di quella che era questa presenza demoniaca con questi mostri, con questi draghi, legati anche alle presenze paleontologiche. Il drago, signore, non ha avuto pace da gennaio a giugno. Tolto, ritolto, istato, spostato, inserito, purtroppo anche in qualche modo insinuato veramente a queste casupole, così come anche queste piccole botole legate a questi esami che ha dovuto subire. È stato poi esposto per due mesi consecutivi, pensate, nella sacrestia recuperata e poi nella sala espositiva posta a fianco della chiesa dell'apparizione, per fare in modo che gli stessi visitanti potessero avvicinarsi a distanza massimo di 5 cm, notare, vedere, sentire, anche odorare se questo mostro fosse veramente vero, comunque fosse legato a un passato veramente molto lontano. Cosa ne è emerso alla fine? È emerso che in effetti questo animale di originale presenta solamente la pelle, la corazza, così come anche parte di quella che è la razza dentaria superiore. Assolutamente fasulli i canini, queste fauci che spalancano in maniera così mostruosa, così come anche le zampette, signori, che se notate fanno capo a una sorta di, si legge e cito il testo preciso, mobilio 6-700 barocco recuperato dai piedini zoomorfi di certe casse panche o cassettoni facenti capo al contesto etnografico locale. E quindi un una bestia, se posso così chiamarla, perdonatemi, che ha subito un mequilage continuo con degli effetti speciali che da un certo punto di vista chiaramente erano suggestionavano e quindi impressionavano, per far sì che questi potessero in qualche modo avvinghiare, ovvero avanti a sé, e quindi tenere a conto proprio la popolazione e quindi anche gli stessi devoti. La cosa interessante però è che gli stessi abitanti di Ponte Nozza, e anche qui non voglio scadere, mi raccomando, non è il mio intento, come un po' serina, sono molto ilari, sono anche molto simpatici e scanzonati. Loro stessi dicono, adesso lo sappiamo, il nostro mostro è un mostro artefatto, è in parte vero, in parte fasullo, è comunque una tradizione passata. Ma noi, invece di credere alla leggenda del cacciatore, del mercante, pensiamo solamente che questo coccodrillo abbia risalito il fiume Serio. Si è giunto a Ponte Nozza, lungo questa grande vallata, purtroppo sacrificando delle giovani vergini rinvenute nelle singole comunità adiacenti. Purtroppo, giunto a Ponte Nozza, morì di fame e di conseguenza venne recuperato e per questo motivo tolto ed esposto internamente al santuario a modo di monito. Che sia vero o no, non lo so, signori. Se posso, il nuovo parroco è un tipo molto ilare, molto istrionico, quindi nulla vieta che abbia in qualche modo, non dico farcito perché in realtà ci mancherebbe altro, ma chiaramente magari sostenuto comunque anche un pochino, definito appunto questa nuova versione che comunque piace e in maniera anche simpatica intrattiene i visitatori casuali, così come anche gli stessi abitanti. Va bene. Ecco, se posso però, Ponte Nozza ha avuto fortuna, il nostro coccodrillo ha avuto fortuna, adesso lo conosciamo, adesso sappiamo, adesso possiamo anche narrarne le vicende. Non sono così fortunati forse altri coccodrilli, altri serpenti, altri lucertoloni, che ancora oggi sono istanti, sono abbandonati, un pochino anche svergolati, se posso dire questo gergo molto informale, anche molto così cacofonico, internamente a sacrestie o comunque in anti sacrestie, in corridoi, di chiese del contesto sesto-lombardo. Avete visto degli esemplari, se posso così definirli, di Crema, Cremona, Verona, Mantova, Lodi, che capite bene come il nostro tanti anni fa dovrebbero essere sottoposti in primis a queste analisi diagnostiche invasive e poi a un restauro accurato e poi comunque a una valorizzazione, a una sensibilizzazione in conseguenza a una loro chiaramente, diciamo così, definizione, quindi anche conoscenze di conseguenza anche di divulgazione. Sempre in questa valle, e qui scorro velocemente, nella valle Seriana, sono molti gli apparati, i suppelletti o comunque altri elementi che presentano appunto il soggetto del drago e del dragone. Faccio un piccolo salto anche a Bergamo, ripeto, la Santa Margherita faceva capo una chiesa bergamasca, Bergamo è abbastanza nota per questo altro mostro piuttosto ibrido che nonostante faccia capo al riferimento alla Serenissima, comunque capite bene che è un elemento molto particolare, il Leone Marciano presenta, diciamo così, elementi comunque abbastanza artefatti, cioè un animale che ha la parvenza alata, che fa riferimento chiaramente al fatto che le spoglie di San Marco dall'Egitto vengano traslate a Venezia, grazie a questo volo pintario di questo angelo che nella notte le trasporta appunto in città di Venezia e poi le fa planare, le fa appunto seppellire, questo è, ma comunque è interessante vedere queste presenze anche a fianco nostro. Anche diversi elementi decorativi di un certo pregio recuperano questa iconografia. Un'iconografia che è leonina, ma in questo caso anche zoomorfa, con questi animali che non sono delfini, ma che i fauci spalancati, comunque anche un pochino serrati, con denti comunque diradati, indicano ancora queste presenze demoniache, come appunto l'uomo selvatico che cercava di lasciare esternamente il cattivo, comunque anche il nefasto, per intaccare il focolare o la fede domestica. In altri casi invece questi mostri vengono letteralmente scorticati, levati, tolti. Qualcuno dice si vuole in qualche modo comunque levare il maligno, evitare che la superstizione possa ancora divagare, altri sostengono invece che sia una protezione verso i santi in questione raffigurati, omonimi dei committenti o comunque omonimi anche di loro stessi. Quindi in questo caso specifico una Santa Margherita omonima di una Margherita di quel paese che appunto voleva far sì che potesse essere protetta e quindi non accomunata, comunque anche non legata a questa presenza comunque ancora demoniaca. E poi tantissimi altri elementi che sono veramente molto raffinati, molto interessanti e che tutti quanti meritano sicuramente in maniera indiscutibile uno studio molto più accurato, approfondito, che vada poi anche a sondare queste presenze, queste consistenze. Il più simpatico forse è questo doccione in ardesio, alta valle seriana, che veramente direi che è piacevole ma anche molto interessante, anche molto particolare. campeggia sovrano San Giorgio e San Michele Arcangelo. E San Giorgio, e più di voi sicuramente lo sanno, da tutti è visto, nonostante sappiamo essere appunto questo regionale danese del IV secolo, che viene appunto chiamato, rintracciato alla nata locale per poter sconfiggere questo dragone che pretendeva a cadenza annuale queste 16 vergini, maschi e femmine, così che potesse chiaramente snaturarle e poi anche divorarle. In quell'anno tocca purtroppo alla figlia del monarca in questione, Giorgio viene assoldato e Giorgio sconfigge il drago. Ma molti vedono e hanno visto nel tempo in Giorgio il Cristo che su un cavallo bianco, la Chiesa Cattolica, sconfigge l'eresia, il drago, e libera la principessa, cioè chiaramente la cristianità e quindi anche il grande mondo dei voti. Proseguo dicendovi che in tutto comunque il territorio, che sia Val di Magnino, piuttosto Brembano, Seriano e anche del capoluogo, e vanno un pochino anche oltre, queste presenze hanno dato adito anche a definizioni o comunque anche a una nomenclatura ortofonica molto articolata. Vi cito velocemente, in Val Taleggio abbiamo il patto di Baciamorti, che fa proprio comunque al fatto che questi morti transitassero in questa valle e che restavano ancora più attoniti, sebbene già morti, dalla presenza appunto demoniaca di questi mostri maleschi. In Val Brembana, la Valle del Drago, dell'Inferno, del Diavolo, il Pizzo omonimo e anche il Diavolino, in Val Travallina, del Freddo, oltre comunque del Freddo, e a Bergamo, ancora oggi, ad esempio, esiste il Portone del Diavolo, anche se in questo caso specifico è una leggenda legata soprattutto alla edificazione di architetture in poco tempo, appunto legate a questa presenza, ma comunque definita a livello storico, così come anche scientifico. E poi devo anche dirvi che leggendo in queste due settimane moltissimi saggi, così come contributi, diverse leggende locali, che danno anche conferma ad alcuni anziani del luogo, e quindi anche delle singole, diciamo così, referenze etnografiche dei musei più importanti in città e provincia di Bergamo, ne è uscito che altri animali mostruosi campeggiavano o vagavano in questi nostri territori. Sperando che sia corretto chiaramente anche l'accento, vi ricordo la Bistabò, incrocio in forma di rettile che crea forti venti corali in Valmagna, il Val Travallina, il Metabanadol o Mabanadol, qualcuno così lo cita e lo riporta in entrambe le versioni, Sisto Malvagio, figlio di un vampiro, il Val Brembana l'orco che si aggira in ore notturne, figura abbastanza nota, il cane che urla in maniera agghiacciante, il basilisco, qualcuno dice basilisco o vi dicendo, mostro serpentiforme con cresta e zampe palmate. E poi in Valle Seriana di Scalve, la gru, anima di ladro sacrilego, e il serpente, come sempre, che regge sul capo un grosso cristallo dal potere gnostico. Sempre per concludere, anche in Valle Seriana, e quindi facciamo il confronto con la Valle Brembana, la presenza di questa stupenda danza macabra che non vuole andare al di fuori del nostro contesto, anche perché siamo già nel 1485, ma il fatto che questa danza, che è importantissima a livello europeo perché è l'unica completa di tre diversi registri, la leggenda dei vivi morti, il trionfo della morte, ma anche voi la danza macabra, sul sarcofago appunto in cui vengono adagiati, in cui riposano i dannati, sono appunto a pari merito l'imperatore e il papa, sui bordi abbiate appunto questi animali fantastici, ma comunque animali anche legati appunto a riferimenti, il scorpione, il serpente, il ranocchio piuttosto che altro, alla morte e alla dannazione eterna. Concludiamo giungendo dalle valli al capoluogo e quindi a Bergamo. Sono, credo, forse due interventi un pochino più, magari, di restrizioni, anche un pochino più morbidi rispetto a quelli passati, un pochino più macchi, più morbosi. Siamo a Bergamo, in Piazza Duomo, nel cuore del centro storico, e siamo dentro quella che è la cappella di Bartolomeo Colleoni, il grande condottiero che è stato il comandante in capo delle truppe di terra della Serenissima Repubblica di Venezia, dal 1456 al 1475. Come forse è noto, Bartolomeo Colleoni ebbe 8 figlie, tutte quante femmine, da diverse concubine e dalla moglie, Tisbe Martinengo Colleoni. Di queste, la prediletta Medea gli premorì il 4 luglio del 1470, promessa in sposa a uno sforzo di Milano. Il bellissimo sarcofago, opera postuma di Giovanni Battista Amedeo, che vi sapete fu anche esecutore della Cinquanta Vie, quindi anche ideatore, quindi anche progettista, che lavorò poi anche per la cappella di Bartolomeo Colleoni, cioè prima in cappella e poi a Pavia, pensò a questo sarcofago e in questo sarcofago, che nell'anno 1842 dalla Basella Iorgnano, bassa bergamasca, presso i più importanti feudi di Bartolomeo Coglioni, giunse a Bergamo per riposare in eterno a fianco del padre, che ancora oggi sapete bene è esposto nel secondo sarcofago della Cappella in questione, al suo interno, sul guanciale della fanciulla, venne rinvenuto sorprendentemente questo uccelletto, cito, un pochino spennacchiato e più restano alcune ossicina. Recuperando l'archivio storico della famiglia Coglioni, oggi conservato in parte nella Biblioteca Civica Angelonai e nell'archivio chiaramente della Fondazione Luogo Più di Bartolomeo Coglioni, si è venuto di proprio il condottiero a volere che la sua sfortunatissima figlia legittima potesse essere accompagnata in eterno da questo giovane amico che negli ultimi giorni della sua esistenza le aveva svolazzato attorno e di conseguenza lo prende, il balsamo e pone all'interno. Certo, noi abbiamo un po' violato queste volontà perché l'uccelletto si è tolto, si è in piccola parte laminato e oggi è esposto esternamente il sarcofago, ma anzi per meglio conservarlo sotto vuoto e per esporlo, esibirlo agli invetti che ne fanno richiesta una volta che appunto giungono in Bergamo Alta, internamente la cappella, e che vedono oltre il condottiero anche la figura di uomo che lui stesso è stato chiaramente a fianco di questa sfortunatissima figlia. Un altro intervento, anche questo simpatico, sarcastico, che un pochino sembra quanto finora dettomi, è stato a Bergamo Alta, in Borgo Canale, in questa chiesa, Santa Grata Inter Vites, cioè Santa Grata posta internamente le viti e quindi i cori di Bergamo. Applicati ormai in maniera permanente a quella che era la nuova abside del secolo scorso, campeggiano queste sette tempere, i cosiddetti macabri di Vincenzo Bonomini, figlio di Paolo Bonomini, a sua volta allievo del più importante ritrattista settecentesco lombardo del Damasco, che fu Fra Gregario. Vincenzo Bonomini, signori, nasce a Bergamo nel 1757 e muore nel 1839. Risiedeva a Borgo Canale, a fianco della sua chiesa parrocchiale, e devo dirvi, era un personaggio molto istrionico. Sappiamo, e questo penso che sia anche abbastanza legittimo, che operò indistintamente e con la stessa verve per tutti i domini che transitarono entro la sua lunga vita. E quindi operò per Venezia, poi per Napoleone e anche per gli austro-ungarici. L'importante, si cita e si legge, che pagassero, per il resto nessun problema. Frequentò chiaramente i più alti ranghi della sua epoca storica, ma a un certo punto il suo borgo, la sua parrocchia, gli commissionò questo ciclo macabro in cui lui avrebbe dovuto scegliere alcuni abitanti del suo borgo per poter rivedere internamente la stessa chiesa. E quindi in questi macabri, signori, voi doveste appunto venire a Bergamo, quindi in questa bella chiesa, trovereste ad esempio il maniscalco, piuttosto che il barangone, il monaco, il parroco, il contabile, piuttosto che anche il fante. E questo ci ha permesso di fare questi macabri tra il 1797 e il 1814, quindi durante la presenza napoleonica francese in quel di Bergamo. Ma di queste tempere, quella forse più intrigante, quella forse più particolare, quella forse più commovente per certi versi, è quella, avanti a voi nel centro, con la coppia di sposi borghesi a passeggio. Questi sposi sono chiaramente scarnificati, la nostra giovane sposa esibisce il ventaglio, questo petto ormai appunto tutto con questo elemento anche abbastanza rivesto, questa rosa che appunto fuoriesce e si inserisce in questo costato ormai chiaramente cadaverico, ma se notate alla base, alla vostra sinistra, c'è un cagnolino che rispetto a tutti gli altri personaggi presenti, che siano parroci piuttosto che marangoni, piuttosto che altro, presenta ancora le certezze, diciamo così, comunque animate di un personaggio, di un elemento vivo. E questo si legge e si dice, in base alla critica recente, che il nostro Bonomini, con questo animale vivo che invece davanti a noi, vuole indicarci non solamente che una danza macabra o i macabri siano una sorta di elemento mori, c'è una sorta di avvertimento, stai attento a te, si cita nei testi, visto che qualsiasi ciclo sociale tu faccia parte, sei comunque un cuore mortale e di conseguenza tu come me e come tutti gli altri un giorno passerai via vita. In questo caso specifico certamente questo accadrà,
ma non passerà quello che tu hai lasciato sulla terra, i valori in cui hai creduto e soprattutto la fedeltà che hai dato alla tua patria, alla tua parrocchia, alla tua sposa, alla tua famiglia. E in effetti il cane è sempre stato elemento di fede, di fiducia, di speranza e chiaramente anche di legame affettuoso piuttosto che di fedeltà in me stessa. In ultimo concludo veramente, signore, vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se vi ho tediato con questi elementi magari un pochino particolari e anche abbastanza, diciamo così, anomali. Vi ringrazio anche perché insomma, tengo molto il mio territorio, la mia città, la mia provincia, come ho visto anche voi nella vostra contrada e come anche Alessio appunto prima ha dimostrato. Ho dedicato questo intervento chiaramente a voi, chiaramente ai presenti, anche per dirvi sinceramente che io penso che davanti alle opere d'arte o negli spazi incontaminati dove la natura è padrona, coloro che in questi spazi e che di fronte a queste opere d'arte sentono, avvertono la presenza di un'anima o di un qualcosa di speciale, magari anche non decifrabile o comunque anche non definibile, armonizzando questa presenza, questo sentore, senza prevenzioni, senza tabù, ma unendole al proprio sentire, con il mistero anche di quelle cose che lasciandosi andare possono sentirsi o comunque anche provare a pelle o comunque avanti a noi, così si può vedere veramente il mondo con occhi nuovi e di conseguenza dare letture nuove, diverse, tante volte anche storiche, artistiche, ma comunque anche letterarie, a quello che avviene. Questa è una speranza, un augurio, un auspicio che davvero, come detto all'inizio, si possa pensare di visitare i luoghi, di poter tracciare dei percorsi o comunque anche degli itinerari che non siano più i classici, turistici, canonici o anche culturali, ma legati al sentire, al fatto di essere ancora bambini, ancora bambini, sentirsi ancora come una volta, ed è per questo che davvero di cuore vi aspetto nelle terre di Bergamo e vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza e chiaramente anche per la vostra grande cortesia e disponibilità. Grazie mille davvero. Avete qualche domanda per caso? Posso rispondere a qualche quesito? Qualche curiosità? Sono abituata a parlare in pubblico e senza avanti computer o schede, quindi sono molto più alla mano, quindi se posso rispondere a qualcosa, come se fossi durante un servizio video, sono disponibile, quindi anche contenta. Conoscevate questi animali?
Io conoscevo il coccodrillo di Ponte
Nostra. Di Ponte Nostra, il più famoso e il più noto.
No, sì. Che ero capitata per caso per lavoro.
Ah, bene, perfetto.
E l'ho trovato sulla piazza della chiesa. Delle persone anziane che aspettavano di andare dal medico, ci hanno invitato a entrare e hanno raccontato l'ultima versione.
Certo, la seconda, sì.
L'ultima, quella delle vergini.
Sì. Ah, ecco, vero, è vero.
Ma già una decina d'anni fa, quindi è quella che preferiscono.
Diciamo che ancora quella, sì, in effetti, sì. Gli altri signori, Ponte Nostra, Sombrino, lei?
A me piace molto avere un animale in casa, immaginario, ma il drago tarantasio, quello mi piace molto.
Mi piace a tutti, penso.
Piace molto, anche se non si sa quanto sia piccolo o sia grande. In casa non mi sporca, non mi fa niente, così come me l'immagino. Però con le sei zampe, così come l'ha visto qualcuno che ci voleva fare qualcosa sul gas, che da quelle parti il gas c'era. Non c'era il drago, ma c'era il gas che spaventava e uccideva le persone, l'aria era malsana, ma non era il drago che mangiava le vergini o la figlia la figlia del re.
No,
e quelle erano le loro paure, che però vabbè, quel drago è stato lì fino al 1200 forse. Già proprio, e piace anche molto quel terreno che è il lago Gerundo, sì. Che praticamente qualche millennio prima era il mare dei milanesi. Ci siamo, perché i confini si erano, poi si sono prosciugati e pian pianino si è squagliato tutto. Quindi anche grazie anche alla ghiaia, a tutto il fango che c'era, faceva le paludi. Il gas è lì, c'è.
Questa apparizione, questi specchi, non essere.
Era un drago che poi purtroppo è diventato un cane. Che insomma che sì, che
le fiamme, che
il gas sappiamo come il gas, il metano, le mucche lo fanno da una parte, invece da quella parte lì invece è davanti,
allora,
come tutti i draghi onesti.
Abbiamo per questo motivo, allora, con le mucche che ci tengono
molto. Insomma, vabbè. Ecco, qual è il drago di quel tempo? Io penso, ma oggi quale drago abbiamo noi nel 2000?
Tutte ne abbiamo tanti, con tutte le paure che abbiamo.
Ma anche là c'era la paura, non c'era il drago, ma c'erano le paure. Le paure ci correranno sempre, dietro, sempre. E una volta dicevano che era il drago, oggi un drago è difficile dirlo, però la paura ce l'abbiamo.
Sicuramente.
Ecco, ecco, però volevo immaginarmi io che com'era questa paura, come la rappresento, come la disegno. Perché anche a San Giorgio c'aveva un drago, sappiamo com'è, due zampette, le cose, eccetera. Ma oggi come lo disegniamo il nostro drago?
Con dei colori forti, accesi, con delle lingue di fuoco fondamentalmente. Il fuoco
fa sempre paura quello, certo. Anche la forza, poi anche quello che non si sa, fa ancora più paura.
Certo, il colpo. Produce comunque mistero, fascino, suggestione, sì. Interesse, curiosità e di conseguenza.
E nel mio leggendario mi sono costruito anche una leggenda sul drago che è finita anche qui a Legnano, perché non per niente, se esaminiamo il biscione dei milanesi, già, da dove viene? Arriva da lì, perché qualcuno è andato da quelle parti, era un certo Ugo, non riconosco il cognome, ma lo posso dire, fa parte delle leggende, è andato da quelle parti e vabbè, insomma, ha ammazzato il drago, quindi si è sposato la figlia del re di lì, quello nessun dubbio.
Non l'ha salvata qui, ma anche sposata.
Si è portato a casa la figlia, ok. Però si è preso un uovo del drago e se l'è portato a Milano. Però è stato a Milano che a un certo punto si è detto, ma i draghi in città puzzano, fanno un sacco di... no, via. E siccome era amico di uno di Legnano, cioè, Leone la Perego, sappiamo che faceva parte dei milanesi, non per niente c'è lo stemma, e gli ha detto, vabbè, insomma, c'ho qui un drago da Milano, deve venire fuori, te lo porti a Legnano, e se l'è portato al castello di Legnano. E in effetti qualche anno fa ci sono andato degli speleologi o qualcosa di questo genere nella caneva che c'è per andare a ispezionare, ha guardato tutto, ma sai cosa hanno detto? No, non so niente. Per me c'era il drago che gli ha detto, se dite che io ci sono ancora qui, vi faccio fuori come gli altri.
Nulla signori, qualche domanda, richieste, dubbi, necessità, se posso? Ringrazio ancora tutti voi, ringrazio i presenti, ringrazio Alessio e davvero di cuore vi aspetto a Bergamo. Grazie mille.
www.redigio.it e la storia continua.